Riprendiamo il nostro itinerario e lo riprendiamo dal capitolo secondo della Genesi, dopo che ieri già ci siamo soffermati su alcuni elementi strutturanti l'umano a partire dal primo capitolo. Abbiamo visto come a partire dall'idea dell'uomo immagine di Dio troviamo alcuni elementi come la parola innanzitutto, la capacità di separare, distinguere, mettere confini, il lavorare, la temporalità e la temporalità diversificata, i tempi di lavoro e di non lavoro, di ferie e di festa, sono strutturanti l'umano. Ma con Genesi 2 il discorso prosegue, non solo si rinnova, vi ho detto, inizia un racconto differente, indubbiamente. Se voi prendete il versetto 4 del capitolo 2, voi vedete chiaramente che questo versetto diviso in due parti fa il ponte tra ciò che è stato narrato e ciò che ci si prepara a narrare. Dice capitolo 2, versetto 4, queste sono le origini, le genealogie, abbiamo già sottolineato cosa sono queste genealogie, del cielo e della terra quando vennero creati. E qui c'è il legame con ciò che precede. E adesso, nel giorno in cui il Signore fece il cielo e la terra, nessun cespuglio, eccetera, e si apre la seconda parte. Dunque è un versetto che ha funzione di ponte tra primo e secondo racconto. Attenzione, un'altra delle avvertenze per leggere bene questi capitoli, ne abbiamo viste tante nella prima lezione e nella seconda. Normalmente la tradizione di lettura più diffusa di questi capitoli ha sempre isolato i primi tre capitoli rispetto a quelli successivi. Genesi 1, 3 come separati da Genesi 4, 11. Ora, dal punto di vista prettamente letterario, i capitoli 2, 4 sono una unità inscindibile e non è difficile vederlo. Quindi questa suddivisione per cui c'è la Genesi 1, tutto viene creato buono, Genesi 2 e 3 in questa bontà originaria in cui l'uomo è posto nel paradiso, l'uomo arriva a disobbedire, a peccare, dunque la caduta e i guai che provengono per l'umanità, questa lettura favorita da questa cesura tra capitolo terzo e tra capitolo quarto, il capitolo quarto c'è già l'omicidio, la violenza, poi ci sarà Babele, poi c'è il diluvio, ci sono tutti i disastri dell'umanità. Ebbene, questa lettura non regge, soprattutto questa bisogna recuperare l'unità tra Genesi 1:3 e Genesi 4:11. Ora non ve lo sto a dire in dettaglio, ma gli studi di tipo narratologico hanno mostrato ampiamente che i capitoli, ad esempio 2 e 4, sono un'unità letteraria e che comunque il testo ha una sua coerenza narrativa, anche se è formato di tradizioni differenti. Dunque c'è una continuità e una novità. Ve lo dicevo già, appare da questo versetto 4 che un po' guarda indietro a Genesi 1, un po' guarda avanti a Genesi 2. Come si è concluso Genesi 1? Si è concluso con l'idea che l'uomo è incompiuto. L'abbiamo detto, l'immagine e la somiglianza stanno tra loro in rapporto come il dono e la responsabilità. C'è un dono di Dio, che è ciò che è originario, preveniente, ma poi c'è una responsabilità dell'uomo. Di più, all'uomo è stato dato un comando, è stato dato il comando di esercitare un dominio sugli animali, sul mondo sugli altri esseri animali, ma gli viene anche comandato di mangiare solo vegetale, di mangiare solo cibi vegetali. Cioè, uomo, tu puoi esercitare un dominio mite. Tu, uomo, dice Genesi 1, puoi muoverti nel mondo, puoi umanizzarti imparando a dominare la tua forza, i tuoi impulsi, e lo puoi soprattutto con l'arte della parola. Come userà l'uomo la parola? Noi vedremo che in Genesi 2 l'uomo comincia a parlare, e vedremo che nel momento stesso in cui comincia a parlare cominciano dei problemi, e lo vedremo poi dopo in Genesi 3, lo vedremo in Genesi 4. Ecco, che cosa succede ora in Genesi 2? Io credo anche qui che il testo lo abbiate ormai letto e riletto, e quindi mi esimo dal rileggerlo per un mero motivo di tempo, non per altro. In questo testo di Genesi 2 che cosa succede? Viene dato un altro, viene dato un ordine all'uomo sul cibo. Allora c'è l'immagine, e poi ci torniamo, c'è la creazione dell'uomo a partire dalla polvere, c'è la descrizione del giardino in cui l'uomo è posto, il compito di lavorare non il giardino ma la terra. Attenzione, in Genesi 2 versetto 15: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché la coltivasse e la custodisse. In ebraico c'è un suffisso femminile, mentre il termine giardino in ebraico gan è maschile. Quindi in realtà la spiegazione normalmente data già dagli antichi rabbini e dagli esegeti moderni è che si tratta del compito di coltivare e custodire, avad e shamar, lavorare, colere, coltivare la terra, il suolo, la adama, che è femminile e che già al versetto 5 appare essere il compito dell'uomo. Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra, non c'era uomo che lavorasse il suolo, cioè la adama. Ebbene, qui viene dato un ordine all'uomo sul cibo, esattamente come c'era un comando sul cibo già in Genesi 1. Non c'era un comando, c'era un dono. Ti do ogni erba che produce seme e questo sarà il tuo cibo. Genesi 1,29. Anche qui c'è un comando sul cibo. Mangiare di tutti gli alberi, dei frutti di tutti gli alberi del giardino, eccetto di uno. Anche qui c'è un compito che viene affidato. Lavorare e custodire la terra. Quindi, come c'era una parola sul cibo in Genesi 1 e c'era un compito affidato all'uomo, il compito di addomesticare anche la propria potenza per entrare in un dominio mite, anche qui noi abbiamo questi due elementi. Abbiamo un ordine sul cibo e abbiamo un compito dato all'uomo. Mangia di tutto eccetto che di un altro e poi coltiva la terra. Quindi questo semplicemente per dirvi che c'è una continuità fra i nostri due testi. Ma andiamo all'essenziale, perché qui noi raggiungiamo secondo me quella che è l'affermazione di tipo antropologico decisiva di questi capitoli e quella che forse è la più urgente da riprendere per noi oggi, perché si applica davvero a una quantità infinita di situazioni. L'uomo si umanizza se non ambisce il tutto. L'uomo è uomo se accetta il limite. Solo il limite è ciò che dà forma a un'esistenza umana. Rifiutare i limiti significa cadere nell'indistinto, nell'informe, nella confusione, nella violenza. E in effetti che cosa viene detto? Viene ripetuto ciò che era già stato detto. Cosa aveva detto Genesi 1? Tu hai potere sugli animali, ma mangerai solo dei vegetali. C'è un limite che viene imposto, che viene suggerito all'uomo e gli si dice tu lo puoi praticare questo limite. Attenzione, quando si parla di comandi all'interno della Bibbia, il comando non è semplicemente qualcosa che cade dall'alto, una legge che si impone, ma spesso è anche una rivelazione. Mentre ti dico tu devi, ti dico anche tu puoi. È lì che voi capite l'importanza del fatto che nella scrittura si arrivi a comandare l'amore. Tu ama il tuo prossimo, amerai il tuo prossimo. La cosa più essenziale è che è una possibilità data all'uomo. Tu puoi, hai in te le risorse per far questo. Bene, se già in Genesi 1 c'era questo comando e poi limite, hai un potere sugli animali, mangi solo i vegetali, qui che cosa abbiamo? Genesi 2, 16-17, tu potrai mangerai di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero che è in mezzo al giardino, del conoscere bene e male, non mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai certamente morirai. Anche qui c'è un comando e un limite. Tu puoi mangiare tutto, eccetto una cosa. Come reagirà l'uomo? Come reagisce l'uomo alla proibizione? E notate che la novità, ma sarà la novità che svilupperemo nel pomeriggio, che appare in questo capitolo secondo, è che dalla responsabilità dell'uomo, da come l'uomo risponde, da come l'uomo dispone la sua risposta, la sua libertà nei confronti della parola detta da Dio, discenderà o vita o morte. Nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai. E entreremo nel discorso della morte come elemento strutturante. L'umano, l'uomo, è l'essere che ha coscienza della morte. Bene, ma andiamo per gradi, dopo queste cose un po' confuse, solo per situarci all'interno di questo testo, che cosa ci viene detto in questo capitolo? Già in Genesi 1 l'uomo era stato posto in rapporto stretto con gli animali. Vi ricordate che è nel giorno sesto che vengono prodotti, che la terra produce esseri viventi secondo la loro specie, gli animali terrestri, gli animali selvatici, il bestiame domestico. E poi viene fatto l'uomo. Dunque uomo e animali terrestri, in particolare gli animali domestici, in ebraico bema, condividono lo stesso giorno di nascita, diciamo così. Anche qui, in Genesi 2, l'uomo è posto in un rapporto di particolare vicinanza con gli animali. Quando Dio dice in Genesi 2, al versetto 18, non è bene che l'uomo sia solo. Vedete la dissonanza. In Genesi 1 tutto è creato e tutto è bene. Chi tov? Qui si dice lo tov, non è buono. C'è qualche cosa di dissonante, c'è qualche cosa che sembra nel pensiero di Dio, qui sembra Dio che parla a se stesso e che dice che non è bene che l'uomo sia solo. C'è una solitudine mortale. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Poi vedremo come si deve tradurre questa espressione, cosa può significare. Ed è interessante che subito vengano plasmati dalla terra gli animali. e condotti all'uomo. Dunque, il primo aiuto che Dio pensa per l'uomo non è, come dopo sarà, la donna, l'alterità maschio-femmina, ma gli animali. C'è dunque un rapporto con gli animali che è estremamente interessante. Da sempre l'uomo, l'etologia aiuta l'antropologia e l'uomo si comprende a partire dagli animali. Addirittura, insomma, stupisce anche un po' nel testo di Genesi quello che abbiamo visto anche ieri, che il primo compito che Dio ha dato agli uomini qual è? Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, dominate i pesci, gli uccelli e così via. Cioè, indubbiamente, l'invito all'unione sessuale, ma poi c'è questa vocazione di dominare sugli animali. Abbiamo già visto cosa significa questo dominare, questo essere pastori, questo custodire. Ecco, l'umanità e la animalità sono prossime. Anche gli animali sono maschio e femmina, come l'uomo. L'animalità, ci sta dicendo questo testo, non è solo esteriore all'uomo, è anche interiore. Fa parte della nostra dimensione personale, ma anche collettiva. Anche, come dire, non c'è un dominio di animalità, diciamo così, solo esteriore, ma c'è anche un dominio della animalità interiore all'uomo. Ma l'elemento primo che io vorrei ricordare è proprio questo. Capitemi, l'animalità dell'uomo e l'umanità dell'animale. Beh, noi sappiamo che se prendiamo per esempio i grandi primati, gli scimpanzé, i bonobo, eccetera, il 98% del loro DNA è identico a quello dell'uomo. E comunque, al di là di queste affermazioni, noi sappiamo bene come l'animale fa parte, soprattutto l'animale domestico, evidentemente, di quella comunità di creature che spesso allieta, accompagna, rasserena la vita di un uomo. In un bel, mi permetto di citarvi un testo di un autore, un filosofo del secolo scorso, morto proprio qui vicino, a Castellamonte, Piero Martinetti. Vi leggo solo due pagine per dire questo elemento, secondo me, così decisivo, così importante nella vita degli uomini, la relazione con gli animali come fonte possibile di consolazione, di prossimità. Nel suo diario egli scrive: «Ho attraversato una breve malattia. Nel mese passato ho perduto il mio povero grisetto, il povero gatto grigio che amavo come una persona. Ne ho pianto. Una notte l'ho visto in sogno, l'ho abbracciato e baciato come per separarmene per sempre. Sento una profonda amarezza di non averlo più qui a rallegrarmi con la sua compagnia e la sua tenerezza, come tutto mi è più triste. Non era che un povero gatto, ma questo piccolo essere che io amavo e che mi amava, quale posto aveva nella mia vita? Ora io scrivo qui il suo nome per rileggere poi altre volte in avvenire, quando il dolore più cocente sarà passato, queste righe, e ricordarmi di lui come di un piccolo amico, bella, un piccolo amico, la cui scomparsa è stata una solitudine in più, una tristezza in più nella mia povera vita». E se volete, alla fine di questo testo, sempre Martinetti ricorda un testo di un naturalista tedesco dell'Ottocento, che era andato a caccia di scimmie per fare poi degli esperimenti, e dice: «Avevo appena sparato su un cercopiteco che volgeva la faccia verso di me, volgeva il volto verso di me, fu colpito, cadde a terra, restò tranquillamente seduto e, senza emettere il minimo grido, asciugò il sangue che scorreva dalle sue ferite. vi era in questo gesto qualche cosa di così umano, di così nobile, e vi era qualcosa di così calmo nel suo sguardo, che ne fui profondamente commosso, al punto che mi precipitai sulla povera bestia, lo finì con il mio coltello per mettere fine alle sue sofferenze. Da allora non ho mai più sparato su degli animali e cerco di distoglierne quelli che, per motivi di lavori scientifici, vorrebbero farlo. Mi sembrava di aver ucciso un uomo e l'immagine della scimmia morente mi ha realmente perseguitato. Ora, non si tratta qui di entrare in posizioni animaliste o queste cose qui, si tratta di percepire il profondo legame che noi abbiamo con gli animali, si tratta di percepire che in questi testi della Genesi ci viene detto che a Dio è creato un mondo, un ambiente in cui l'uomo è co-creatura con altre creature. È una co-creatura con altre creature. Io credo che da questo punto di vista ne verrebbe molto all'umanizzazione nel sapere cogliere la vita dell'animale, la vita che scorre nelle bestie, anche nell'insetto, anche negli animali più insignificanti, anche, oserei dire, anche oltre la Bibbia. Nella Bibbia i vegetali e i viventi sono nettamente distinti. I viventi, gli animali, quelli che hanno un soffio che li accomuna all'uomo, sono molto vicini all'uomo. I vegetali no. Le piante non sono colte come dei viventi in senso vero e proprio. C'è una differenza. Pur essendo vero che l'uomo vive in un contesto di mondo minerale, vegetale, eccetera. Ma io credo che si tratti poi di andare anche oltre e percepire la vita che scorre anche nella foglia, nel filo d'erba, nel fiore, nella pianta, e percepire che anche da lì abbiamo da imparare per umanizzarci. Voi sapete come l'allevare dei cani e di certi cani si è utilizzato in certi penitenziari per riumanizzare anche dei delinquenti più, insomma, delle persone che sono macchiati di crimini anche molto gravi. Ma ecco, c'è dunque questa dimensione di rapporto con gli animali su cui voglio che torniamo, perché Genesi 2 ce ne fornerà la possibilità, di questo rapporto con la terra grazie a cui l'uomo resta l'uomo. Non dimentichiamoci che se Adam si chiama Adam è perché, dice la Bibbia, viene da Adamà, e a Adamà terra ritorna. Ma, come dire, il libro della Genesi ci dice anche che c'è una animalità interiore all'uomo. Abbiamo già parlato ieri di addomesticamento, di addomesticamento della propria forza. C'è un'animalità interiore da addomesticare, c'è un selvatico, se volete, in noi che deve essere addomesticato. Mi piace leggervi a questo proposito un bel testo di André Ouenen, un esegeta che molto si è occupato di questa tematica, ma mi sembra che in questo caso abbia davvero espresso con estrema, in modo molto felice, questa dimensione di animalità interiore che si è chiamati a elaborare, a domesticare per essere uomini. Dice: ci sono delle forze che come pesci sembrano sfuggenti, inafferrabili, nascoste nelle nostre profondità, nell'oscurità dei grandi fondali, possono talvolta assumere l'apparenza di quei mostri marini di cui il testo di Genesi 1 parla, avete presente i mostri marini di cui parla Genesi 1, evocando la creazione della fauna acquatica. Poi ci sono le forze dello spirito, sottili, libere, aeree come i volatili, i quali, grazie alle loro ali, attraversano gli spazi, prendono l'altezza necessaria e sfuggono alla presa del liketnunk. C'è tutto quello che ha a che fare con il corpo, quelle forze a fior di pelle, a immagini degli animali che brulicano sulla superficie della terra, alcuni domestici, altri più selvatici. È il mondo dell'affettività, delle emozioni, dei sentimenti. Diventare umano, non significa forse imparare a dominare a poco tutto questo e ad addomesticare queste potenzialità, ad ammaestrare questa animalità in modo da costruire con essa e non contro di essa, con essa e non contro di essa, un essere unico a immagine di Dio. Perché se cerchiamo di distruggere o di soffocare queste forze, si rischia di vederle riaffiorare laddove non ci aspettiamo e con una forza maggiore, talvolta incontrollabile. Lenta emergenza da riprendere di continuo e che necessita di una intera vita. Non dimenticate che tutto questo poi per la Bibbia si applica anche a livello collettivo, a livello di popoli. Non è un caso che le 12 tribù di Israele sono tutte associate a degli animali. Giuda è un leone tornato dalla carneficina, Dan è un serpente lungo la via, eccetera. Se leggete verso Genesi 48, le benedizioni di Giacobbe, il potere totalitario di Babilonia nel capitolo 4 di Daniele è associato alla bestia, il conquistatore babilonese è uno che non ha un cuore d'uomo ma un cuore di bestia, Daniele 4 al versetto 13, e che viene espulso dal consorzio umano per abitare con le bestie. Ecco allora, diventare pastori della propria animalità. Questa è la bella espressione di Paul Beauchamp per indicare un compito di umanizzazione che nasce da questi testi. E come può avvenire questo? Lo abbiamo già visto ieri quando ci siamo soffermati a lungo sul tema del parlare, della parola. Ecco, esattamente, io direi non solo la parola, perché anche la parola può essere distruttiva, violenta, manipolatoria, eccetera, portatrice di abuso, distruttrice, mortifera. Ma si tratta di far abitare la parola nel silenzio. Si tratta di dare radici di silenzio alla parola. E lì si tratta di imparare dunque ad ascoltare anche le parole non pronunciate, ascoltare il creato, ascoltare l'animale, ascoltare la vita che pulsa all'interno del creato stesso. Lì c'è una dimensione che mi rincresce dirlo, ma anche nella fede cristiana è stata molto dimenticata, un po' viene recuperata in questi ultimi tempi di attenzione ecologica. La salvaguardia del creato è uno dei grandi temi che almeno nel movimento ecumenico si è sviluppato, ma direi che siamo ancora a qualcosa di molto esteriore in tutto questo. La fede cristiana conduce anche a un percepire una comunione con le creature, con le piante, con gli animali. Io non so se voi conoscete Maria di Campello, questa figura di questa grande donna, questa grande monaca, questa grande santa, possiamo pur dire tranquillamente, che a Bose amiamo particolarmente, anche se non è particolarmente conosciuta. Nel suo eremo a Campello ha saputo vivere questa grande, a partire già dagli anni 20 del secolo scorso, una vita ecumenica, cattolica in anglicana, mantenendo relazioni con persone che andavano da Albert Schweitzer a Gandhi, un respiro universale, Bonaiuti, altri anche modernisti, e una comunione con le creature. Dice Maria di Campello, e in questo non fa nient'altro che esprimere a livello spirituale quello che è il proprio della fede eucaristica. La fede eucaristica è una fede che sa cogliere la voce che sale a Dio dalla creazione. Dice Maria di Campello, l'eremo ci tiene in comunione con i santi, con i grandi, con i poveri, con i derelitti, con le stelle, con i fiori, con l'universo. È come una scala dalla terra al cielo. E prosegue, il sogno dell'eremo è non passare indifferenti in mezzo alle creature, partecipare appassionatamente alle loro vicende, raggiungere la pace con gli uomini, gli animali, le pietre, gli angeli, i demoni, i morti. Ecco, è veramente bello cogliere in tutto questo questa ispirazione decisamente francescana, quando i testi ci dicono che Francesco vedeva una distesa di fiori, si fermava a predicare loro, li invitava a lodare Dio come esseri dotati di ragione, invitava ad amare il Signore, le messi, le vigne, le pietre, le selve, le belle campagne, le acque correnti, i giardini verdeggianti, la terra, il fuoco, l'aria, il vento. Questo è nella vita prima di Tommaso da Celano. La presenza di Cristo, Maria di Campello, nella sua visione straordinaria, che sa fare unità tra creazione e redenzione, esce da tutte queste divisioni manualistiche da esegeti e da teologi che devono appunto scrivere il manuale. La cerco, la presenza di Cristo sotto il velo della natura madre, il grano, la vite, gli olivi, il monte, il mare, i gigli, gli uccelli, l'agnello, la pietra, il legno, le spine, ogni creatura è come segnata dalla sua impronta, rivela quasi un raggio della sua invisibile bellezza. E Maria di Campello che dialoga, che saluta con gli animali, con le piante, i fiori. Ecco, tutto questo non è semplicemente un'espressione romantica, questo è un andare al fondo, io credo, dell'umanità e della fede cristiana. Ma si tratta dunque di comprendere allora, da questi testi, a mio modo di vedere, emerge questo insegnamento sulla comunione con il creato, ascoltare il creato, ascoltare la voce della vita che c'è anche nel più insignificante dei fili d'erba. Io non so se voi avete mai letto una delle novelle che io trovo più commoventi di Pirandello. Conoscete la novella Canta l'Epistola? Direi che non è la maggioranza di quelli che sono qui che la conosce. È brevissima e ve la racconto, perché per me è di una commozione straordinaria. Un ragazzo che si chiama Tommasino Unzio, scusate, non è che mi metto a raccontare, a chiacchierare, ha a che fare con quello che diciamo, anzi, secondo me, ci aiuta ad andare più in profondità. Tommasino Unzio era in seminario, esce dal seminario perché ha perso la fede. E viene denominato da tutti, dalla gente del suo paese, in modo derisorio, canta l'epistola, perché gli dicono, ma che cosa facevi tu? Io cantavo l'epistola, ero suddiacono. Ah, dunque lei leggeva, annunciava il Vangelo. No, io cantavo l'epistola. Ah, è il diacono che canta il Vangelo. Bene, allora lo chiamano canta l'epistola e lo pigliano in giro perché anche viene deriso da suo padre, il padre lo picchia perché uscendo dal seminario perde anche quell'eredità che lo zio prete gli aveva dato se lui faceva il prete, eccetera. Lo accusa di essere uscito dal seminario per fare il porco, cioè per andare a donne. Questo qui invece si ritira semplicemente perché la sua anima ha sete di altro e non è più, la sua sete non è più racchiudibile in quella ricerca che faceva in seminario. Si chiude in casa, le poche volte che va in giro va a capochino, non guarda neanche le donne per paura che gli dicano chissà che cosa, e pian piano si affeziona a un filo d'erba. Vede e per un mese vede spuntare e segue il crescere di un filo d'erba che arriva a fare a un certo punto il suo fiocchetto di fiori e ogni giorno va, lo protegge dal passare del gregge di capre, eccetera. Fin quando un giorno va al posto in cui contempla quella vita in quel filo di erba, c'è una ragazza seduta lì vicino, allora lui sta lontano cercando di guardare e di non guardare, aspettando che se ne vada. Questa qui, innervosita dalla sua presenza, strappa un filo d'erba, se lo mette in bocca e se ne va. Ha strappato il suo filo d'erba e mentre gli passa davanti gli grida: stupida, Questa era la fidanzata del tenente De Venera. Il tenente De Venera è uno che le sa usare le armi ed è uno che non può sopportare un simile oltraggio, lo sfida a duello e gli accetta, non può che accettare, anche se ha mai preso in mano una rivoltella, povero Cristo, perché altrimenti come si può giustificare? L'hai detto stupida perché ha strappato un filo d'erba? Non è possibile, anche se in quel filo d'erba c'era ormai tutto l'unico filo che lo regava alla vita. La vita lui la vedeva lì, c'era questo strano, tenero, folle, rapporto di amore con quel filo d'erba, rigettato da tutti, trovava lì il suo senso, in quel minuscolo filo d'erba per cui provava compassione sentendo l'unicità di quel filo d'erba. Duello, lui viene colpito, resta alcuni 3-4 giorni tra la vita e la morte, quando si percepisce che non c'è più nulla da fare, per accontentare la madre, accetta che venga il confessore che gli chiede: ma perché figliolo, perché l'hai fatto? E lui, con un sorriso dolcissimo, per un filo d'erba, e tutti capirono che stava delirando fino alla fine. E lì si termina. Ma dove in questa... ripeto, molto bella, molto commovente, molto meglio leggerla che sentire il pessimo riassunto che ho fatto io, ma insomma, in questa vicenda c'è il percepire la vita anche nel filo d'erba, la vita che di fatto è qualche cosa che ci aiuta a essere meglio nella nostra pelle, quando noi sappiamo abitare e riconoscere abitare il mondo, la terra e riconoscere la vita che l'abita, anche nelle sue condizioni, nelle sue dimensioni più piccole.